prossimo andiamo a un messaggio, un insegnamento potente che il Signore ha dato a fratello Giuseppe sul libro dei Giudici, la storia di Gedeone. Il titolo di questo messaggio è Gedeone, la potenza del cuore pieno. E studiare la sua storia, veramente impariamo tante lezioni importanti e oggi vogliamo condividere alcune di queste con voi.
Grazie Signore. Amen. È in collegamento con gli eventi dei tempi, quello che succede, fratelli che si preparano a spostarsi. E quello che dobbiamo preparare è il cuore. Se il cuore è pieno per Gesù, tutto fila da liscio.
Amen.
Ci saranno persecuzioni, ci saranno problemi.
Sì.
Come uno che è stato, qualcuno ha scritto e dice: ma questo fratello Giuseppe è impazzito, lui dice che in Sud America non c'è il diavolo, non c'è l'anticristo.
No.
C'è da morire dalle risate, non mi ha detto una cosa del genere. E no, è logico che c'è il diavolo dappertutto, però un conto è quando Elia è andato a nascondersi dalla vedova di Sarepta, è un conto quando invece non era nascosto. C'è, certo, il diavolo è dappertutto, ma c'è dei luoghi che il diavolo non era autorizzato a raggiungerlo. E così sarà.
Sì.
Andiamo a Luca 14, cominciamo dal verso 27 a 35. La potenza del cuore pieno.
Luca 14, 27 a 35. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che, quando ne abbia posto la fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno cominciano a beffarsi di lui dicendo: questo uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure, qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale, certo, è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli sa dal sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda.
Chi ha orecchi per udire, ragazzi, ascoltiamo. Gesù sta parlando del cuore pieno. Sta parlando che usa esempi di combattere una guerra con 10.000 contro 20.000, costruire una torre senza avere di che poterla terminare. Grazie Signore. Così ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per concime, neanche per immondizia serve. Penso che insulto, che schiaffo in faccia ai mezzi cuori. Un cristiano che perde sapore non è buono per concime. Ma ci rendiamo conto cosa sta dicendo Gesù qui? E c'è ancora il cristianesimo che guarda al mondo, guarda al nuovo telefonino, al nuovo cellulare, al nuovo computer, il diploma, la carriera. Gesù dice: non è buono neanche per concime. Cos'è che sta parlando? È preoccupato della fertilizzazione, Signore?
No.
Grazie, Signore. Giudici 6, andiamo da Gedeone. Giudici 6, 1. Cosa succede ai figli di Israele in Giudici 6?
Ma i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore, e il Signore li diede nelle mani di Madian per 7 anni.
Wow, 7 anni di sculacciate. E Dio, le retribuzioni di Dio sempre cascano sul suo popolo, prima o poi. A volte nel libro dei giudici vediamo che sono 7 anni, a volte sono 80 anni di oppressione. Gli ebrei sono oppressi dal mondo da 2000 anni, da quando ha crocifisso Gesù. Andiamo verso 11 e 12.
Giudici 6, 11. Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto d'Orfa, che apparteneva a Joas Abiezerita. E Gedeone, figlio di Joas, trebbiava il grano dello strettoio per nasconderlo ai Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: «Il Signore è con te, o uomo forte e valoroso».
14.
Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: «Vai con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando?»
34. Lo Spirito del Signore?
Lo Spirito del Signore si impossessò di Gedeone, il quale suonò la tromba, e gli abiezeriti furono convocati per seguirlo. Egli mandò anche dei messaggeri in tutto Manasse, invitandolo a seguirlo. Mandò dei messaggeri nelle tribù di Asher, di Zabulon e di Neftali, e anche queste salirono a incontrarli.
In un certo senso, quando Gesù ha detto: come il Padre manda me, io mando voi, e il Signore ci manda a suonare la tromba, le tribù cristiane sparse per il mondo. Forse non tutti sanno che il cristianesimo è diviso in tribù. Non è diviso nella catapecchia cattolica, la protestante, queste qui, no. Non è diviso in 7 denominazioni che sono invenzioni di un calvinista, di un luterano, di un papa. Mm-hmm. Assolutamente no. Vai da Giacomo 1:1, lui ti mostra la divisione, che il cristianesimo è diviso in tribù, infatti 12 tribù.
Giacomo 1:1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute.
A quale tribù sto parlando? Agli ebrei?
No.
Questo è Giacomo, il fratello di Gesù.
Sì. Si dice fratelli miei, verso 2, quindi parla ai suoi fratelli.
Sì, questo è quello del fratello di Gesù, Giacomo, che divenne vescovo di Gerusalemme. E una lettera che basta che la leggi, l'epistola di Giacomo, è diretta ai cristiani e sparsi per il mondo, che lui chiama le 12 tribù.
Sì.
Va bene.
Sì.
Allora, leggiamo Giudici 7:1.
Gerubbaal dunque, cioè Gedeone, e tutta la gente che era con lui, si levarono al mattino presto e si accamparono presso la sorgente di Harod.
Quindi ci furono quelli che risposero alla chiamata. Quindi noi, come Gesù ha detto, come Dio ha mandato Gesù, Gesù manda noi. Gesù è stato la tromba di Dio per chiamare tutte le pecore di Dio, tutti i seguaci, tutte le vergini con olio a seguirlo. E poi qualcuno l'ha seguito a mezzo cuore, questo è un messaggio su quello. E adesso anche noi siamo chiamati a suonare la tromba. Va bene, la nostra tromba non è una tromba solo per la Chiesa dello Spirito, la comunità di frate Giuseppe e Deborah, no, è una tromba per tutti.
Amen.
Infatti la nostra chiesa non è formata da una chiesa, non è la comunità di una comunità, siamo da tutte le parti, siamo. Qui abbiamo ex atei, ex prostitute, ex increduli, gente che viene di chiese cattoliche, protestanti, di tutti i colori ne abbiamo. Va bene, il nostro messaggio è alle 12 tribù,
sì.
Non è alla nostra denominazione, va bene? Quindi suoniamo la tromba per vedere chi vuole unirsi alla guerra dello spirito contro i madianiti di oggi, cioè l'anticristo che viene nel mondo anticristo intorno a noi. Quindi bene svegliarsi di buon mattino per lavorare e per combattere per il Signore.
Amen.
Grazie Signore. Vai avanti con verso 1.
L'accampamento di Madian era a nord del loro, presso la collina di More, nella valle. Allora l'Eterno disse a Gedeone: Per me la gente che è con te è troppo numerosa perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire: è la mia mano che mi ha salvato.
Quindi ragazzi, mai preoccuparsi se pochi risponderanno all'appello di unirsi e combattere il nemico in questo tempo della fine. Se siamo nella volontà di Dio, saremo sempre in maggioranza. Vediamo cosa disse, appunto, come Eliseo disse al suo servo, il secondo re 6, 15 a 17.
Secondo re 6, 15 a 17. Il servo dell'uomo di Dio, alzandosi di buon mattino, andò fuori e vide che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio: «Ah, mio signore, come faremo?» Quelli rispose: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Ed Eliseo pregò e disse: «Signore, ti prego, aprili gli occhi perché veda». E il Signore aprì gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo.
Va bene. Wow. Quindi ciascuno di voi è un piccolo Eliseo che apparentemente a volte può sentirsi apparire in minoranza. Però se guardiamo nello spirito vedremo la potenza di Dio intorno a noi, la vedremo, la sentiremo, ma la sentono i demoni. Comunque andiamo, dobbiamo sentire come questa aureola che ci circonda dappertutto, che apre, è come un fuoco che attraversa il freddo, la nebbia. I demoni hanno paura di questo, lo sentono, quindi non camminate nella paura, perché è il diavolo che ha paura, no, non noi.
Amen.
In nome di Gesù. Amen. Verso 3.
Giudici.
Giudici 7, 3.
Giudici 7, verso 3. Ora dunque proclama a tutto il popolo dicendo: chiunque ha paura e trema, torni indietro e si allontani dal monte Galaad.
Ah, grazie di proposizione.
Allora tornarono indietro 22.000 uomini del popolo e ne rimasero 10.000.
Quindi qui si tratta di un totale di 32.000.
Wow, più della metà sono andate via.
Più della metà, 22.000 tornano indietro e 10.000 rimangono. Che maniera di andare a combattere una guerra è questa?
Aiaia.
Cioè, come dire, oggi chiamiamo cristiani di tutte le chiese unirsi a noi, andare a combattere il diavolo o fare un progetto o andare, che so, davanti al Parlamento italiano a dire: non paghiamo più le tasse se non cambiate la legge sugli aborti, per esempio. E lo dico con molto amore, molto garbo: non paghiamo le tasse se i soldi vengono usati per gli armamenti. Non paghiamo le tasse se ci obbligate a vaccinare i figli. Ce lo fanno gli omosessuali, perché non possiamo farlo noi.
Sì, giusto.
Loro nelle strade a manifestare che tutti i Matteo Renzi con la tremarella, oh, qui si perdono i voti. E allora sono diventati tutti pro-omosessuali. E poi il Signore ha tolto la sua benedizione e quei partiti sono cascati nel fango. E gli altri cascheranno al loro tempo. Quindi mai spingere i mezzi cuori a unirsi a noi, farebbero affondare la barca con le loro mormorazioni, divisioni. E poi al momento buono, quando bisogna andare a passo di combattimento, ecco che si mettono a remare contro. Cioè i mezzi cuori si fanno affondare le barche. Va bene, sono zavorra morta i mezzi cuori, li devi portare alle spalle mentre si lamentano che non li sta trasportando abbastanza bene. Allora cosa fanno? 22.000 tornano indietro e Dio è soddisfatto? Dio non è ancora soddisfatto. Verso 4.
Verso 4. L'Eterno disse a Gedeone: la gente è ancora troppo numerosa.
Qui stiamo parlando che
e deve andare a combattere contro 150.000.
E ci vuole un'armata, un esercito.
Ci sono rimasti 10.000 e dice no, ancora troppi.
La gente è ancora troppo numerosa. Falli scendere all'acqua e là io li metterò alla prova per te. Colui del quale ti dirò, questi venga con te, verrà con te. E colui del quale ti dirò, questi non venga con te, non verrà.
Quindi preghiamo, fratelli, per essere reputati degni affinché Dio ci prescelga,
sì,
ad essere suoi degni soldati.
Amen.
Va bene?
Amen.
Perché Dio non è cambiato. Dio guarda e è un onore quando Dio ci usa. È un onore dare a evangelizzare, è un onore essere un discepolo. Non siamo noi che facciamo un regalino a Dio, ok, guarda, oggi vado a evangelizzare perché guarda, so io, ti faccio un regalo, Signore. No, il regalo che fa Lui a noi.
Amen.
Bene, e verso 5?
Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua e l'Eterno gli disse: tutti quelli che lambiranno l'acqua con la lingua, come la lambisce il cane, li metterai da parte. E così farai con tutti quelli che per bere si metteranno in ginocchio.
È interessante. Dio ci giudica dalle piccole cose. Qui vediamo la differenza tra quelli che vegliano e che non vegliano. E leggi anche verso 6. Guarda.
Il numero di quelli che lambirono l'acqua portandosela alla bocca nella mano fu di 300 uomini. Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. Allora l'Eterno disse a Gedeone: mediante questi 300 uomini che hanno lambito l'acqua, io vi salverò e darò i Madianiti nelle tue mani. Tutti gli altri tornino ciascuno a casa sua.
Andatevene via. Andatevene via tutti.
Ma ci vuole coraggio andare a combattere con 300 uomini?
Come quando Gesù, che prima di resuscitare la ragazza morta, ha fatto uscire dalla stanza tutti quelli che erano lì a prendere in giro. Dovete fare così, non potete, non avverranno miracoli se c'è gente che vi prende in giro, gente che deride.
Ma sembra una vittoria impossibile.
Cioè, in questo caso Dio cosa guarda? Dio sta guardando chi veglia e chi non veglia. Perché uno che si butta in ginocchio o che si mette a bere come un cane, qual è il problema? Il problema è che stai camminando con uno spirito non guardingo, non in guardia.
Mm-hmm.
Che non puoi guardare in giro e vedere se vengono nemici o se c'è qualche freccia che ti sta trapassando il collo. O la schiena, qual è? C'è nemici che stanno avvicinando, se ti butti a bere come un cane.
Mm-hmm.
O anche in ginocchio, non gli è piaciuto al Signore.
Sì, in ginocchio, sì.
Il Signore voleva gente lì che fossero guardinga, in guardia.
Allora questi 300 erano in guardia praticamente?
E su 32.000, 300 erano in guardia.
Mm.
E poi Dio gli dice: attraverso questi 300 che hanno lambito l'acqua, io vi salverò e darò i Madianiti nelle tue mani. Tutti gli altri tornino ciascuno a casa sua.
Sì, però devi andare contro la tua propria ragione, contro la logica, per fare la volontà di Dio in questo caso.
Eh sì. E quanti oggi che pensano che non si sono offerti di essere discepoli, di essere missionari, di dare il loro cuore, pensano, non capiscono invece che Dio l'ha rimandati a casa.
È triste.
Lo Spirito Santo dice: no, questi qui no. Quelli che sono a mezzo cuore non capiscono che è Dio che non li ha accettati. Che cosa che dice Matteo 22 a 14?
Molti sono i chiamati, pochi i scelti.
Esatto. Cioè, quanti di questi che non stanno servendo il Signore non capiscono che Dio semplicemente li ha respinti, li ha rigettati.
Mm-hmm.
Hanno bevuto l'acqua come i cani. Hanno trovato un po' di soldi, ci si sono buttati sopra a mangiarli come i cani. Hanno trovato una donna, un matrimonio, una carriera, un diploma e si sono messi a mangiarlo come i cani. Quanti? Dio non userà i mezzi cuori per combattere a suo fianco, come vediamo appunto nella battaglia di Armageddon, Apocalisse 19, 11 al 21.
Apocalisse 19, 11 e 14. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. E 14. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro.
Grazie Signore, quindi non è che tutti i cristiani seguiranno Gesù ad Armageddon, questo Apocalisse 19:11 è Armageddon, ma quelli che sono invece vestiti su lino fino e bianco.
Mm-hmm, mm-hmm.
Grazie Signore.
Sì.
Insieme a questo leggere Apocalisse 17:12 e 14.
Apocalisse 17:12 e 14. Le 10 corna che hai viste sono 10 re. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà. E vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli.
Questo è lo stesso evento, Apocalisse 19:11, Apocalisse 17:12 e 14, Armageddon. E qui vediamo che quelli che sono con lui ad Armageddon sono chiamati gli eletti, i fedeli. Eletti vuol dire scelti, prescelti. Fedeli sono, è la chiesa fedele, quindi sta parlando della chiesa tipo Filadelfia, non c'è traccia qui che le chiese tipo Laodicea possano seguire Gesù ad Armageddon sui cavalli bianchi.
Sì, sì, sì,
assolutamente
sì.
No. Apocalisse 19:8.
Gli è stato dato.
A chi? Alla sposa.
Di vestirsi di lino fino, risplendente e puro. Poiché lino fino sono le opere giuste dei santi.
Ecco, attenzione alla simbologia qua. Quindi quelli che seguono Gesù vestiti di lino fino e bianco, dice che il lino fino sono le opere giuste dei santi. Qui sta parlando della Chiesa fedele. Questa descrizione sembra mostrare che solamente la sposa di Cristo seguirà Gesù in Armageddon. Va bene? Torniamo a Giudici 7:8.
Giudici 7, verso 8. Allora i 300 uomini presero nelle loro mani le provviste e le loro trombe. Così Gedeone rimandò tutti gli altri uomini di Israele, ciascuno alla sua tenda, ma tenne con sé i 300 uomini.
Quindi una cosa non è un dettaglio da poco. Cioè, se non ci liberiamo dei mezzi cuori non potremo vincere. Per tutti noi, prima o poi, anche se in modi diversi, giunge sempre il tempo che abbiamo reti da abbandonare. Vediamo sì. Pietro e Andrea, Matteo 4, 19 e 20.
Matteo 4, 19 e 20. E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono.
Va bene, quindi reti, pesci, barche, mezzi cuori, i parenti, lasciare sì. tutto, sì. tutti chi? Chi non vuole seguire?
Che ti ostacola.
Che ti ostacola. Qui riceviamo messaggi, fratelli, che dicono: qui c'ho parenti che mi maledicono perché io
sì.
voglio servire il Signore, voglio andare a evangelizzare tutti i giorni, voglio spostarmi, fuggire nel deserto, e li maledicono al 100%. Dategli amore e proseguite.
Amen.
Va bene. Sì. Giudici 7:8, la seconda parte.
Or l'accampamento di Madian si trovava sotto a lui, nella valle. In quella stessa notte l'Eterno disse a Gedeone: levati e piomba sull'accampamento, perché io te l'ho dato nelle mani.
Wow, grazie Signore. Andiamo fino al verso 13.
Ma se hai paura di farlo, scendi all'accampamento con Pura, tuo servo, e udrai quello che dicono. Dopo ciò, le tue mani saranno fortificate per piombare sull'accampamento.
Immagino 300 uomini andare a piombare contro 150.000.
Egli dunque scese con Pura, suo servo, fino agli avamposti dell'accampamento. Ora i Madianiti, gli Amalechiti e tutti i figli dell'est erano sparsi nella valle come una moltitudine di locuste, e i loro camelli erano innumerevoli come la sabbia che è sul lido del mare. Quando Gedeone arrivò, ecco un uomo raccontava un sogno al suo compagno e diceva: ho appena fatto un sogno. Mi pareva di vedere un pane d'orzo rotolare nell'accampamento di Madian, giungere alla tenda e colpirla, così da farla cadere, rovesciarla, farla crollare. Allora il suo compagno gli rispose e disse: questo non è altro che la spada di Gedeone, figlio di Joash, uomo di Israele. Nelle sue mani Dio ha dato Madian e l'intero accampamento. All'udire il racconto del sogno e la sua interpretazione, Gedeone si prostrò in adorazione.
Immagina che conferma che Dio dà a Gedeone addirittura per bocca dei loro nemici.
Oh, wow! Bello!
Una cosa che dobbiamo imparare è di fare pratica, di fermarci ad adorare Dio quando Lui ci risponde, quando ci guida, quando ci benedice.
Amen.
Impariamo ad adorare Dio. Guardiamolo, facciamo una parentesi, impariamo questo nei 5 altari della lode di Abramo. La Bibbia registra 5 altari che Abramo innalzò a Dio. Uno fu un altare di gratitudine, Genesi 12:7.
Genesi 12:7. Il Signore apparve a Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. Lì Abramo costruì un altare al Signore che lì era apparso.
Grazie Signore. Quindi questo è un altare di gratitudine. E Dio gli promette: io darò questo paese alla tua discendenza, e Abramo gli costruisce. Signore, vediamo che ogni punto importante della sua vita lui fa un altare al Signore. Cosa tipica del Vecchio Testamento. Oggi l'altare e rappresenta cioè le nostre preghiere, il nostro amore e la nostra decisione di darci a tutto cuore a Gesù.
Amen.
Altare per dedicare a Dio i luoghi dove Abramo andava. Quindi ovunque Abramo andava, quando Abramo si spostava in un posto, faceva un altare per dedicare quel luogo, quelle terre, quelle montagne a Dio. Un po' come quando noi oggi affittiamo una casa, prima di entrare ungiamo le porte, le finestre, cacciamo ogni diavolo e ogni spirito degli inquilini precedenti.
Amen.
Che a volte ci sono questi spiriti.
Sì.
E invochiamo la pace di Dio e dedichiamo la casa a Gesù Cristo.
Amen.
E poi vedi proprio come
un vento
di pace che entra nella casa. Guarda, tu quando entri qui in casa nostra c'è spirito di pace.
Amen.
La pace regna. A volte andiamo a casa di persone che ti senti teso, ti senti come minimo molto strano. Spiriti qui che non sono esattamente...
Come quella famiglia che abbiamo evangelizzato 2 giorni fa, stavamo leggendo la Bibbia insieme e ci hanno raccontato che quando hanno comprato la loro casa, prima l'inquilino faceva stregoneria e voodoo in quella casa. E allora hanno comprato questa casa, l'hanno riparata, l'hanno sistemata, si sono spostati dentro e hanno detto che c'erano degli spiriti lì. E lei, la moglie, ha detto che vedeva anche la faccia del diavolo nella finestra. Cose brutte. Però poi è successo che un giorno la casa è bruciata, tutta. È bruciata, non è rimasto niente, solo le ceneri.
È rimasto solo una cosa.
È rimasto una cosa in mezzo agli ceneri, una cosa che non si poteva spiegare. Perché,
come mai non è bruciata?
Perché è bruciata tutta la casa, in piccoli ceneri.
Era scioccata mentre ce lo diceva.
Nel mezzo è rimasta la Bibbia aperta.
La Bibbia aperta.
La carta della Bibbia non è bruciata, mentre tutta la casa è rimasta niente.
E
su questo stesso luogo questa famiglia ha costruito una nuova casa e adesso c'è pace. C'è tanta pace,
grazie,
c'è la presenza
Gesù.
Di Gesù nella casa.
Grazie,
hanno detto
Signore.
Che il fuoco è stata una purificazione.
Grazie Signore. Sai, nel Vecchio Testamento si bruciavano le case quando c'è una certa malattia.
Sì.
Non è sufficiente bruciare una casa per bruciare gli spiriti e eliminare gli spiriti. Quindi è inutile che bruciate la vostra casa,
no.
Fratelli. Cioè, semplicemente questa famiglia di pecorelle non sapevano la potenza che abbiamo nello spirito di neutralizzare gli spiriti del diavolo delle case e di liberare le case che gli abbiamo detto liberare le case, la casa di oggetti.
Sì.
E quindi quel fuoco ha bruciato tutti gli oggetti assatanati che attirano gli spiriti.
Amen.
Quindi fratelli, buttate via, distruggete ogni oggetto di idolatria, false religioni, statue, cose del diavolo, cioè musica satanica, cioè ogni cosa che è consacrata al mondo, al diavolo, distruggete, eliminatele, perché attirano gli spiriti. Amen.
Amen. Amen. Grazie Gesù. La dicevi che Abramo ovunque andava costruiva un altare come un simbolo del adorare Dio.
Sì, un simbolo del dedicare a Dio ovunque lui metteva i suoi piedi. E poi Dio in ritorno, ovunque Abramo metteva i suoi piedi, cioè parla della terra promessa, non l'Egitto, della terra promessa, il Signore glielo dedicava e lo benediceva.
Sì.
Che vediamo in Genesi 12,8.
Genesi 12,8. Di là si spostò verso la montagna a oriente di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore.
Alleluia. Vediamo che Abramo non costruisce altari in Egitto, sempre nella terra di Israele, la terra che gli è stata promessa. Ed ecco in Genesi 13, 1 a 4, un altare per ringraziare Dio per averlo salvato da Faraone.
Genesi 13, 1 a 4. Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quel che possedeva e con Lot, andando verso la regione meridionale. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro. Al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima, e lì Abramo invocò il nome del Signore.
Abramo era grande, è grande.
Amen.
Cioè il suo scopo nella vita era invocare il Signore, servire il Signore, cercare il Signore, adorare il Signore, guidare la sua famiglia al Signore.
Mm-hmm.
Però che succede? Riguardo a quelli che parte della sua famiglia non erano a cuore pieno. Vediamoli Genesi 13, 5, fino al 18 più o meno.
Genesi 13, 5. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anche egli pecore, buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame d'Abramo e i pastori del bestiame di Lot. Allora Abramo disse a Lot: «Ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra».
12.
Abramo si stabilì nel paese di Canaan. Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma.
Fino a Sodoma.
Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: «Alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza, per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te». Allora Abramo levò le sue tende e andò ad abitare alle querce di Mamre, che sono ad Hebron, e qui costruì un altare al Signore.
Alleluia. E qui costruì un altare al Signore.
Mm.
Fermarsi e adorare il Signore.
Amen.
E quando ricevette Abramo questa benedizione? Dopo che Lot si fu separato da lui. Non sì. poteva riceverla finché Lot era ancora in giro.
È vero, sì.
Una delle sue più grandi benedizioni che renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Abramo dovette separarsi dal mezzocuore Lot prima che Dio gli desse questo messaggio. Lot condivideva tutte le benedizioni di Dio che erano per Abramo, e finché Lot era sotto l'ombrello di Abramo, finché lui rimaneva con Abramo. Per questo Dio non poteva dare anche questa benedizione, che il mezzocuore Lot non poteva ricevere. Perlomeno finché Lot rimaneva con Abramo, Abramo non poteva ricevere questa benedizione. Dio disse a Mosè di avvertire Israele in Numeri 16, 26. Ce l'hai?
Numeri 16, 26. Mosè, egli disse alla comunità: allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi e non toccate nulla di ciò che appartiene a loro, affinché non periate a causa di tutti i loro peccati.
È incredibile. Quindi qui vediamo la congregazione di Israele, e quindi Dio dice di avvisarli: allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi, non toccate niente di ciò che appartiene a loro, affinché non periate a causa dei loro peccati.
Mm-hmm.
Il fatto è che fino a che rimaniamo uniti coi mezzi cuori, le benedizioni di Dio non potranno cadere su di noi.
Wow.
Infatti chiunque vive, chiunque ha esperienza di vivere con parenti, familiari, mezzi cuori, che non hanno dato la loro vita, il loro cuore al Signore, sanno che nella loro casa c'è contesa, c'è lite, c'è odio, ci sono insulti.
Mm-hmm.
Cioè, un altro altare di Abramo per mostrare a Dio la sua sincerità a cuore pieno in Genesi 22:9.
Genesi 22:9. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco, suo figlio, e lo mise sull'altare, sopra la legna.
E questo fu l'altare degli altari. Per questo Dio per questo motivo lo benediceva in ogni cosa. Questo altare, questi altari mostravano il cuore di Abramo. Dobbiamo vedere quali sono le cose più importanti della nostra vita. Va bene, ripeto, vedere cos'è che è più importante nella nostra vita, nella nostra mente, nel nostro cuore, metterci in ginocchio, decidere se siamo disposti a metterli sull'altare ad ogni dato momento. Se siamo tra questi, cioè abbiamo parlato della qualità dei 300 di Gedeone,
sì,
e allora saremo a cuore pieno, altrimenti saremo tra la quantità che sono 31.000, che se ne ritornano, circa 31.000 persone se ne ritornano o vengono mandati via di fronte al nemico. E 300 su 32.000 sono meno di 1%.
Mm-hmm, sì.
Non arrivano a 1%.
Sì, sì.
Questa è la proporzione che vediamo qua. Il cristianesimo di oggi non sa neanche se arriviamo a 1%. E qual è l'alternativa? Dar la vinta al diavolo? Chi può pensare che ne vale la pena? Ogni soldato ha paura. Come i soldati seguaci di Gedeone avevano paura e sono tornati indietro. Ogni soldato ha paura. Io a volte ho avuto paura. Per esempio, avevo paura, temevo nel cacciare demoni, finché un giorno, meravigliosamente, ho scoperto Matteo 10, verso 1.
Matteo 10, 1. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità.
Amen, amen. Quindi ho cominciato a vedere che questa parola era vera e che la verità era che erano i demoni ad avere paura di me.
Amen.
Da allora mi sono lanciato in battaglia e i risultati sono arrivati. Gloria a Dio.
Grazie Gesù. Allora impariamo ad essere a cuore pieno se vogliamo avere risultati, e impariamo anche che la maggioranza che è mezzo cuore ti rallenta.
Amen, amen, amen. Sembra pazzo per 32.000 soldati mandarli via quasi tutti.
Sì.
Ma Dio ha fatto così. Tutto l'esercito di Israele non riusciva a vincere Golia, un piccolo Davide lo ha fatto. Il re di Israele, col suo mezzo cuore, Saulo non poteva fare niente. Il piccolo Davide, piccolo, senza neanche armatura, però cuore pieno,
sì, è vero.
Però con l'unzione di Dio.
Sì, sì, sì.
Vediamo questo principio nelle grandi battaglie della storia. Vediamo Alessandro Magno con un piccolo esercito, però sfegatati, un gruppo di tutto cuore per Alessandro. E vediamo questo esercito, sbaraglia e vince Dario di Persia con truppe di gran lunga superiori. Vediamo questa legge nelle guerre moderne, lo vediamo in Vietnam, Afghanistan, Iraq, Siria, dove un preponderante esercito di gran lunga superiore è come si dice, serial loser, cioè un perdente di serie.
Sì.
L'America non riesce a vincerne una, neanche una guerra, dalla seconda guerra mondiale in poi non ne ha vinto neanche una, tranne quella che ha sostenuto Israele, poco, e lì vince perché c'è Israele, perché altrimenti perderebbe anche lì. È interessante la situazione America che sostiene Israele. Vediamo il principio nelle religioni, come le mastodontiche chiese cristiane, che perdono in continuazione il raffronto con il mondo. E ora, tanto che ora in posti come la Danimarca, lo Stato, la nazione, è in grado di ordinare, obbligare la Chiesa nazionale luterana a sposare i sodomiti, i trans, i pervertiti, cosa che abbiamo visto che quasi tutti i cialtroni, i cosiddetti vescovi luterani, si sono adeguati senza troppi problemi, quasi tutti, pur di non perdere le loro 30 monete di argento che lo Stato anticristo passa loro. A queste chiese posso solo passare le parole di uno, andiamo a Atti 8, una persona che non aveva peli sulla lingua, parole che dedico a tutti i ciarlatani travestiti da preti come questi lupi. Vai a Atti 8, ce l'hai?
Sì.
Atti 8, comincia al 20.
Atti 8, verso 20.
20 e 21.
Ma Pietro gli disse: il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio.
Va bene, quindi io dico a questi vescovi luterani e chiunque la pensi come loro, il loro denaro vada con loro in perdizione, perché hanno creduto di poter acquistare il dono di Dio. In questo tu non hai parte né sorte alcuna. Questi qui non sono né vescovi, né preti, né pastori, non sono niente, sono falsi cristiani. A meno che non si pentono, confessano e ricominciano. Fino ad allora sono nella categoria falsi cristiani. Insomma, Dio è nel business di purificare la sua Chiesa, contrariamente alle Chiese tradizionali che misurano se stesse in base al proprio numero di membri. Va bene, quindi Dio non è così, Dio è contrario a queste cose. A Dio non interessa la grandezza, ma la purezza. Dio interessa la fedeltà, interessa la preziosità. Se la nostra fede è fede sufficiente da giungere ad ubbidire alla sua parola. Ci sono molte pietre, molti sassi nel mondo, ma i diamanti, che all'apparenza è sempre un sasso qualsiasi, a meno che non lo lucidi, sono così rari e sono così preziosi. Andiamo a Osea 2:16. Osea 2:16, andiamo fino al 21. Quel giorno avverrà, dice il Signore, che tu mi chiamerai
marito mio,
marito mio,
e non mi chiamerai più mio Baal. Io toglierò dalla sua bocca i nomi dei Baal, e il loro nome non sarà più pronunciato. Quel giorno io farò per loro un patto con le bestie dei campi, con gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo. Spezzerò e allontanerò dal paese l'arco, la spada, la guerra, e li farò riposare al sicuro. Io ti finanzierò a me per l'eternità, ti finanzierò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassioni. Ti finanzierò a me in fedeltà e tu conoscerai il Signore. Quel giorno avverrà che io ti risponderò, dice il Signore. Risponderò al cielo ed esso risponderò alla terra.
Interessante questa scrittura, Osea 2. Avverrà, dice il Signore, quel giorno che tu mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio Baal. Cioè Baal vuol dire Signore. Solo che il Signore lo applicavano al diavolo. Va bene, il Signore è una cosa generale. E toglierò dalla sua bocca i nomi di Baal, cioè dei signori, che nel Vecchio Testamento ogni terra era un po' un sistema feudale, spiritualmente parlando. C'erano i feudi, come che c'era poi nel Rinascimento, c'era il ducato, il marchesato, la contea, cioè c'era l'Europa feudale, specialmente l'Italia. E così nel Vecchio Testamento c'era il sistema feudale spirituale, cioè ogni zona c'era un conte, un duca, un marchese demoniaco, c'era uno spirito che quello era la sua zona,
cioè, il territorio, sì.
Il diavolo suddivide il suo regno in principati. E appunto qua Dio dice: non mi chiamerai più mio Baal, mio signore. Perché non si capiva più, stava parlando di quale signore, ma mi chiamerai mio marito.
Amen. Il vero Dio.
Io ti fidanzerò per me per l'eternità, in giustizia, equità, benevolenza, in compassione, ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai il Signore. E quel giorno avverrà che io ti risponderò, dice il Signore, risponderò dal cielo ed esso risponderà alla terra. Gloria a Dio.
È questo che Dio cerca, la fedeltà, una sposa fedele.
Gloria a Dio. Questo se non fido un grasp this principle, se non afferriamo questo principio, non abbiamo capito niente. Questo è lo scopo, il motivo della creazione di Adamo ed Eva, il motivo del Calvario. Una sposa a Dio.
Amen.
Il rimandare a domani per dare il nostro cuore al Signore, e c'è stato qualcuno che ha detto, si trova scritto nel dizionario degli stolti. Domani darò il mio cuore a Gesù. Questa è una presa in giro. Viene il diavolo e dice: alt, ci sono troppi problemi, non puoi farlo. Il solo tempo di Dio è adesso. Lui ci chiama adesso. Ora ha bisogno di noi per scalare ciascuno il proprio calvario, non domani. Prendi un fidanzato che propone in matrimonio la sua amata e si sentisse rispondere dalla dolce fanciulla: o vedremo, forse in futuro. Cioè una persona, un uomo così ha tutto il diritto di guardare altrove per una donna più degna o viceversa.
Sì.
E così dice anche il Signore in Isaia 65, perché la chiave della Bibbia è tutto, sta tutta nel Creatore, va bene, e nella sua sposa. Questo è il centro. Lo scopo di questo mondo non è che ha creato i dinosauri, gli elefanti, i mammut, le balene. Queste sono tutta una correlazione intorno alla creazione suprema che è l'uomo e la donna. Va bene? E che non appartengono al regno animale, come dicono gli animali dalle scuole. Noi apparteniamo al regno divino. Isaia 65, ce l'hai lì? Verso 1 e 2 dice il Signore.
Sì, Isaia 65, 1 e 2. Io sono stato ricercato da quelli che prima non chiedevano di me. Sono stato trovato da quelli che prima non mi cercavano. Ho detto, eccomi, eccomi, a una nazione che non portava il mio nome. Ho steso tutto il giorno le mani verso un popolo ribelle che cammina per una via non buona, seguendo i propri pensieri.
È incredibile questa profezia di Isaia 65. Sono stato ricercato da quelli che non chiedevano di me, trovato da quelli che prima non mi cercavano. Io ho detto Dio dice, eccomi, eccomi, a una nazione che non portava il mio nome. Tutto il giorno ho steso le mie mani verso un popolo ribelle che cammina per una via non buona.
Cioè Dio è scocciato. Va bene?
Sì.
È come se tu hai una moglie o un marito e lo scopri in adulterio, è così che si sente Dio. E ti mette ad adorare idoli. È peggio. Amati fratelli, viene la tribolazione. Prepariamoci affinché la nostra Chiesa possa dare gloria e lode al Signore.
Amen.
Che possiamo essere una Chiesa di prodi guerrieri, valorosi, fedeli, evangelisti, profeti, guaritori, liberatori, proclamatori del Vangelo per Gesù.
Amen.
Vi sono stati delle situazioni, come vediamo nel primo Cronache 11, seconda Samuele 23, vediamo che sono state delle cose un po' rare nella storia di Israele, un po' l'eccezione, che ci sono stati soldati valorosi, eserciti, e grandi eserciti valorosi che hanno seguito Davide, e Davide ha vinto ogni guerra praticamente, non c'è stata una guerra che Davide non ha vinto. Perché? Perché lui è innamorato di Gesù, va bene, e il padre. Gesù ancora non era apparso ufficialmente, ma c'era ovviamente. E quindi Davide poteva solo vincere, non mai perso. Primo Cronache 11, seconda Samuele 23, studiare i valorosi uomini di Davide. Ora noi vogliamo essere così.
Amen, che Dio ci aiuti.
Se lo siamo, lo mostreranno le nostre opere, sì. Non sta a noi giudicare.
Sì.
Quindi prepariamoci perché viene la tribolazione e vogliamo essere soldati valorosi, non come quelli che Gedeone fa: toglietevi dalle scatole, per cortesia, andatevene via, andate a bere l'acqua come i cani, i maiali, come vi pare, ma via di qua. Va bene?
Sì, sì.
Quindi chi non inizia a risvegliarsi adesso per Gesù, non appena subito sente la sua prima chiamata, va bene, e di solito il nemico lo fa cadere nella sua fossa. Cos'è? Quale fossa? Fossa di trascuratezza, oblio, disattenzione. Una fossa che il nemico sa, è facile scivolare dentro, ma difficile uscirne. Basta vedere le religioni del mondo. Viene l'anticristo e la tribolazione. La situazione, questo per chiunque ci ascoltasse, che programma di fare la cosa giusta domani. Domani darò mio cuore a Gesù. Domani smetto di bere. Domani smetto di guardare pornografia. Domani smetterò di scaldare panche. E mi alzerò dalle panche e andrò a seguire Gesù dappertutto. Domani, bene, queste persone, voglio dire, la situazione, carissimi, non diventerà più propizia, più facile, con meno sacrificio, per poter vivere, soffrire, sacrificarsi per il Signore, ma semmai diventerà più difficile. Se non siamo disposti a imparare a fare i soldati in tempi di relativa pace, possiamo pensare che ci sarà più facile, ci verrà più semplice in tempo di piena guerra?
No.
Viviamo adesso in tempo di relativa pace, però viene in Occidente. L'Occidente diventerà l'inferno. Quello che vedete adesso in Afghanistan, in Iraq, Siria, per cortesia, svegliarsi, quello è l'Occidente del futuro. Per questo dico: uscite dall'Occidente. Ma fratello Giuseppe, mi scrivono tutti lì da te. No, non hanno mai detto di venire da me. Per cortesia, non ascoltate le capre di internet. Che c'è Radio Blast e c'è Radio Capra in internet. Attenzione a quale radio state ascoltando. No, dovete andare dove Gesù vi guida. Se qualcuno desidera venire qui nella zona nostra, va bene, che non abbiamo potuto nascondere, è una zona buona, ci mancherebbe altro. E cosa facciamo? Lo nascondiamo? Nascondiamo che siamo in Sud America, ma per cortesia, perché? Perché il diavolo dice, lascia perdere il diavolo, aiutiamo le pecore.
Amen.
Sud America è un ottimo luogo di rifugio, boh, ognuno vada dove gli pare.
Sì.
C'è una capra in internet che dice, lui vuole che tutti vanno in Sud America. Fare cortesia, l'importante è che non vieni tu. adesso che mi hanno chiesto, ma non è vero, noi vi mandiamo da Gesù, va bene, e lui vi dirà dove che dovete andare. Allora, guardate che è successo ai cristiani perseguitati oggi nei luoghi islamici. Va bene, sta per arrivare l'inferno nel mondo occidentale. Dice, ma no, dai, c'è, adesso c'è Grillo, c'è Salvini, no. Ma guarda, c'è la Germania di Hitler era in Europa, e Mussolini era in Italia. Cioè, guarda un po' che razza di disastro. La Russia che adesso sembra fa tutto bene fa la Russia. Salvini vuole fare i patti con la Russia, ma la Russia è lì, quella è Magog. Quello altro che Stalin e Lenin, quello sarà molto peggio quando appena arriva l'anticristo. Uscite dall'Europa.
Sì, amen.
Va bene? Chi non, io giustificherei uno che è paralizzato all'ospedale che non può partire, d'accordo. E se gli mettono il marchio, tranquillo, ci pensa il Signore a proteggerlo. Marchio, non marchio. Uno per uno all'ospedale che lo marchiano contro il suo consenso, cosa vuoi che quello non conta? È come violentare una donna nei giardini, che poveraccia. O vogliamo fare come certi paesi islamici che l'accusano di adulterio. Va bene? E allora il domani che abbiamo pregato per poter servire il Signore è oggi.
Amen.
Va bene, non è ieri e non è domani, è oggi.
Sì.
Va bene. Giovanni 4:35 dice: non dite voi, ce l'hai?
Sì.
Chi ce l'ha questa scrittura? Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi
e poi viene la mietitura? Ebbene vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura.
Va bene, non dite che ci sono ancora 4 mesi poi viene la mietitura. Mietitura di cosa? Di anime. Io vi dico, alzate gli occhi, guardate le campagne piene di pecore, come già biancheggiano per la mietitura. Mietitura di cose? Di dare il Vangelo a sta gente.
Sì.
Amen.
Una parola di Gesù. Dammi la scrittura, così. Giovanni 10:27-28.
Giovanni 10:27-28. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Una parola di Gesù sulle pecore, alle pecore fedeli, di non preoccuparsi dei mali che vengono, delle tribolazioni, perché il Signore ci proteggerà, dice il Signore. Benedetti voi che ascoltate, benedette le mie pecore che mi seguono, benedette sì perché dimoreranno al sicuro, altri soffriranno fame e penurie, ma chi mi segue starà al sicuro e starà nell'abbondanza. Vengono le tenebre, dice il Signore, ma io sarò la luce per le mie pecore che mi seguono. Vengono le persecuzioni, ma il mio Spirito Santo è il vostro protettore e guida. Viene l'anticristo, il falso Cristo, la versione del maligno che vuol prendere il posto mio. Ma cosa può egli contro il Cristo vero? La mia donna, la mia amata sposa, sarà negli ovili dei miei rifugi che io, fedele pastore, ho per tempo preparato, come anche scritto. Io sono il Signore. Ed è qualcosa di troppo difficile per me. Grande e terribile è il mio nome.
Deuteronomio 4:32-36. Ricerca pure nei tempi antichi, che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra. Chiedi da una estremità dei cieli all'altra: ci fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a questa? Ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio che parlava dal fuoco come l'hai udita tu e che sia rimasto vivo? Ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendersi una nazione di mezzo a un'altra nazione mediante prove, segni, miracoli e battaglie, con mano potente e con braccio steso e con gesta tremende, come fece per voi il Signore, il vostro Dio, in Egitto, sotto i vostri occhi? Tu sei stato fatto testimone di queste cose, affinché tu riconosca che il Signore è Dio, e che oltre a Lui non v'è né nessun altro. Dal cielo ti ho fatto udire la sua voce per ammaestrarti, e sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco, e tu hai udito le sue parole venire dal fuoco.
Ed ecco, di nuovo, io verrò a prendermi la mia nazione di mezzo a un'altra nazione, persino di mezzo alla nazione mondiale della bestia. Io verrò a soffiare via la mia sposa, la rapirò, gliela farò sparire davanti ai suoi stessi occhi. Lo renderò impotente come Faraone. E tutti sapranno che io sono il Signore, il potente, colui che salva e nessuno può distruggere, colui che apre e nessuno può chiudere, colui che benedice e nessun spirito può contrastare. Grazie Signore. Fine del messaggio.
Colui che vuole udire. dato tutto per seguire me, che ha spezzato i compromessi con il mondo.
God.